L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati dopo due settimane di intervallo ad una nuova puntata di Cold Cases Senza Giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com, in studio Francesca De Martino. In questa nuova puntata concentreremo la nostra attenzione su un giallo recente che sta facendo molto discutere, pensare e supporre: la scomparsa di Elena Ceste. Elena Ceste, 38enne, madre di 4 bambini, scompare dalla sua casa di Motta di Castiglione ed Asti lo scorso 24 gennaio, in una giornata fredda e nevosa. Il marito, subito dopo la scomparsa, ha raccontato agli inquirenti e dei giornalisti di aver trovato, quella mattina, i vestiti di Elena vicino al cancello, come se gliel'avesse tolti qualcuno e poi l'avesse portata via con sé. Il marito racconta anche di aver ritrovato gli occhiali della moglie vicino ai vestiti, ma di averli visti però in un secondo momento. Elena è una casalinga di 38 anni, sposata da vari anni con Michele Buoniconti, un vigile del fuoco con il quale aveva avuto 4 bambini. Elena viene da subito descritta come la madre e la moglie perfetta, che non avrebbe mai abbandonato la felice realtà in cui viveva. Ascoltiamo un servizio trasmesso dal TG1 a 10 giorni dalla sua scomparsa.
Ad Asti continuano le ricerche della mamma di 4 figli e mamma scomparsa da 10 giorni, l'inviata Elena Fusai.
I bimbi stanno bene, vengono a messa e vanno a giocare a pallavolo, li tengono un po' abbastanza,
cercano di fargli una vita,
però lei piange, la più grande piange, poverina. Lei era una donna tutta casa e famiglia.
Per mano rientrano da scuola tutti insieme, 6, 8, 11 e 13 anni. Il papà vuole che continuino a fare la vita di sempre, anche se la mamma Elena Ceste è sparita nel nulla da 10 giorni, anche se è sempre più giallo a Castiglione d'Asti e ora non si escludono neppure le ipotesi più terribili. Dalla procura precisano al momento non si indaga per omicidio, ma non si esclude nessuna pista oltre a quella dell'allontanamento volontario. Una possibilità alla quale il marito non crede, racconta che Elena era perseguitata da uno stalker conosciuto su Facebook. Ecco quanto ci aveva detto subito dopo la sua scomparsa.
Se qualcuno l'abbia presa, che la riporti a casa, perché questo è il suo posto.
Interrogato in procura, Michele avrebbe fatto un nome, parole vagliate attentamente dagli investigatori, ma che non avrebbero trovato alcun riscontro. Intanto più passano i giorni e più cresce l'angoscia. In paese tutti conoscono la famiglia, molto riservata, raccontano.
Frequentavano molto la chiesa, erano molto credenti, diciamo praticanti, e che non frequentavano però vita sociale di paese.
L'unico svago di Elena era Facebook e si pensa che proprio attraverso il noto social network sia stata coinvolta a fare qualcosa di cui poi se ne sarebbe pentita. I primi tempi della scomparsa, infatti, il marito avrebbe raccontato ai giornalisti che sua moglie gli aveva confidato di essersi appartata con un suo vecchio amico di scuola e che poi questi gli avrebbe fatto un video minacciandola di pubblicarlo poi in rete. Al marito avrebbe inoltre raccontato di sentirsi in colpa per essere caduta in un tale tranello e di sentire delle voci di gente che la perseguitava. Il marito Michele individuò in quella persona un determinato compagno di scuola, con il quale Elena avrebbe avuto una relazione sentimentale. L'uomo, preso in causa però, si è sempre difeso dalle accuse e tutti i messaggi che si erano scambiati sembrano sparire dalle pagine Facebook. Ora ascoltiamo un servizio realizzato dalla trasmissione Quarto Grado, dove si raccontano i messaggi di Facebook tra lei e il suo ex fidanzato Paolo.
A me è stato una di quel carattere lì, di lasciare la famiglia dal mattino alla sera, di me ne vado, state venere. No, non è Elena quella lì.
È una persona di poche parole, Elena. Tutti quelli che la conoscono la descrivono così: una ragazza tranquilla, incapace di colpi di testa, una mamma innamorata dei suoi figli.
Tanto, tanto, infatti parlava spesso di loro.
È possibile che questa donna sparisca nel nulla una mattina di gennaio, lasciando la sua casa vuota, i vestiti accanto al cancello? È pensabile che i suoi silenzi nascondessero un mondo sconosciuto anche a chi l'amava, un mondo fatto di segreti, paure, insofferenza? Elena nasce a Torino, si diploma all'istituto tecnico, è la prima della classe, molto religiosa, molto riservata.
Elena era già ai tempi della scuola non fragile, molto timida e si esprimeva pochissimo già con noi come compagne di scuola.
Con le compagne non condivide nemmeno le emozioni per il suo primo amore, Paolo, conosciuto a 16 anni.
E anche quando andava a prendere la scuola non voleva mai che andassi vicino alla scuola, sempre da aspettare lontano.
Una storia che finisce perché Elena vuole fare nuove esperienze e lo confessa sinceramente a Paolo. Si diploma analista contabile e comincia a lavorare come babysitter per racimolare qualche soldo e da un commercialista per fare esperienza. È allora che conosce l'uomo della sua vita, Michele. Lui viene dal sud e fa l'autista di autobus a Torino. Elena si lascia affascinare da quel ragazzo che sogna di fare il pompiere.
E mia moglie era giovane quando l'ho conosciuta e è stato un momento bellissimo.
I due si innamorano e si sposano il 23 ottobre del 1999. Sono giovani e felici. Ma Michele vince il concorso per diventare vigile del fuoco e deve tornare nel suo paese d'origine, ad Angri, in provincia di Salerno. Elena lascia il suo di lavoro e lo segue. Vivono qui, in questa casa, per circa 6 anni.
Qua abitavano là sopra. E niente, mi ha visto una carta e io dicevo, ma dove li trovano queste ragazze?
La famiglia cresce e arrivano i primi figli. Nel 2005 tornano ad Asti. Michele è innamorato della campagna, vuole costruirsi una casa nella piccola frazione di Santa Margherita a Costigliole d'Asti, una villetta con il prato, i giochi per i bimbi, le galline, le oche, i conigli. Nel frattempo abitano per qualche anno nell'abitazione dei genitori di Elena a Govone, un paese vicino.
La vita della campagna era contenta, le piaceva, perché altrimenti non avrebbe già accettato subito.
La vita di Elena sembra scorrere tranquilla nella routine di 4 figli da gestire, la casa, gli animali.
Faceva tutto lei in casa, era molto brava a fare i dolci, infatti preparava proprio i dolci per i suoi figli ed era molto chiusa nella sua vita privata.
L'unica fuga da quella realtà, per Elena, è il mondo virtuale di Facebook. È qui che contatta vecchi e nuovi amici, come un conoscente, l'uomo della golf, che incontrerà alle piscine di Costigliole, e come l'ex compagno di classe con cui si apparterà in una cava. Ed è qui, su internet, che accade qualcosa che la sconvolge. È l'ottobre del 2013. Qualcuno commenta un post di Elena con una frase poco gentile. Non si sa cosa abbia scritto Elena in quel post. Si sa che lei ne rimane sconvolta, piange con l'amica che le insegna l'uncinetto. Sono sulla bocca di tutti, dice. Ho fatto uno sbaglio, qualcuno mi ha tradita su Facebook. Chiede anche un colloquio con il parroco di Santa Margherita per confidargli le sue ansie.
E anche a noi nel fine settimana dei Santi ci disse: tutti sapete, ho fatto qualcosa, ho scritto qualcosa che non andava bene.
In quei giorni Elena blocca il suo profilo Facebook e a poco tutto sembra tornare alla normalità, fino ai primi di gennaio, quando lei contatta febbrilmente i vecchi amici.
In quei giorni ha contattato tantissime persone e questo mi ha dato tanti dubbi, nel senso che forse lei cercava un aiuto da qualcuno, perché ho contattato anche le mie ex compagne e sono state contattate tutte quasi lo stesso giorno.
Che giorno era?
Il 7 di gennaio.
17 giorni dopo, il 24 gennaio, Elena sparirà nel nulla. Perché? Cosa ha sconvolto la vita di questa mamma?
Ed è sicuramente una storia che fa star male soprattutto i familiari di Elena. Tra l'altro la mamma di Elena solo pochi giorni fa ha avuto un malore e quindi ovviamente va l'abbraccio di tutti noi di Quarto Grado, a iniziare dal sottoscritto. Stasera abbiamo con noi una cara amica di Elena Morena e l'ex fidanzato Paolo. Grazie di essere venuto.
Grazie.
Io inizierei subito da te, Paolo, perché tu sei uno degli uomini con cui Elena chattava su Facebook anche di recente. Però lei non ha mai voluto rincontrarti dopo la vostra storia che si era conclusa. Perché? Cosa temeva?
Ma temeva sempre quello che, del marito, che aveva problemi che il marito si facesse vedere, cioè avevo quella paura lì del marito, ma io l'avrei rincontrata con la mia famiglia, non da solo. Io avendo una famiglia non mi sarei mai permesso di distruggere una famiglia, cioè di andare a distruggere una famiglia così, niente di particolare, tutta così. Io.
Tra l'altro tu hai voluto, vuoi farci, come dire, mostrare le chattate che tu avevi con lei, vediamolo un attimo insieme.
Ciao, sono controllata e quindi può essere che d'improvviso interrompo.
Marito geloso?
Non l'è mai stato, anzi mi vuol rottamare, ma da quando ho Facebook ogni tanto rompe.
Come rottamare? Col tuo bel carattere.
Prendi in giro?
No.
Allora grazie, ma comunque sai, è difficile la vita di coppia.
Oh, lei sembrava, temeva di essere, di essere controllata, era un po' schiva nel raccontare un po' della sua famiglia. Rileggendo questi tuoi dialoghi, cosa, alla luce di quello che è successo, quali sono le tue riflessioni, Paolo?
Ma non so cosa pensare, cioè, lei sembrava tutta una persona tranquilla, perché scrivendo non puoi notare cosa c'ha l'altra persona dall'altra parte. E logicamente se la vedi di fronte o la senti per telefono, non riesci a capire cos'ha, ma da lì scrivi, sentendo parlare, sembra una persona che dicesse delle cose normalissime, che stava bene, che è tutto normale.
Tutto normale, eppure qualcosa c'era sotto, che già a ottobre emerge con prepotenza. Adesso però restiamo sempre su Facebook e seguiteci, perché c'è un elemento importante. Alessandra.
Sì, perché qualche giorno prima della scomparsa, l'abbiamo sentito anche nel servizio, prima Elena si mette a contattare tutte le vecchie amicizie, anche gli amici che non sentiva da tempo. È il 7 gennaio, 17 giorni dopo Elena sparirà nel nulla. Dunque, professor Picozzi, qui abbiamo il profilo Facebook di Elena, perché Facebook è un elemento che torna spesso in questa storia. Come possiamo leggere questa volontà di contattare gli amici, anche appunto amici magari di vecchia data che non sentiva? Una richiesta d'aiuto o cos'altro?
Possono essere dure interpretazioni, o quella di una richiesta d'aiuto, quindi ritornando sulle persone che erano appartenute alla sua infanzia, oppure ci può essere una seconda spiegazione. Molto spesso in situazioni di crisi, quando una persona vuole commettere un gesto disperato, mette a posto un po' tutta la sua vita precedente, quindi potrebbe anche poterci dire qualcosa di spiacevole.
Una sorta di commiato.
Il vero problema è che i social network sono sempre più importanti in queste indagini, hanno delle caratteristiche terribili, cioè quella dell'anonimato, ad esempio, per cui può anche essere che questa donna abbia ricevuto su Facebook un messaggio e abbia temuto di aver detto troppo, di essersi lasciata andare. È sorprendente, peraltro, che con i social sempre più importanti, per avere ciò che veramente Elena Ceste si è scambiata con i suoi interlocutori e arrivare alla casa madre, cioè negli Stati Uniti, certo, occorrono sempre veramente settimane e settimane.
Resta il fatto che da allora la si cerca senza tregua e tanti avvistamenti apparentemente decisivi sono stati segnalati e poi smentiti. Intorno al 7 marzo viene segnalata la sua scomparsa su un tram a Torino, il Maxi Tram 4 che attraversa la città da nord a sud. Molti l'avrebbero riconosciuta in lei, addirittura una signora avrebbe detto agli inquirenti di averci parlato e la stessa le avrebbe detto: «Mi chiamo Elena». Dopo questa segnalazione, i militari dell'arma avrebbero chiesto i filmati delle telecamere di sicurezza, diffusisi poi sul web. Poco dopo, una donna si sarebbe riconosciuta in Elena, riportando la situazione al tragico silenzio. Ma sentiamo un servizio di quarto grado giunto a Torino a cercarla.
Non ce l'ho presente.
No, era lei.
Quella che fanno vedere in televisione.
È lei.
È Elena, la donna che due testimoni hanno raccontato di aver visto a Torino pochi giorni fa. È proprio la mamma di quattro figli che manca dalla sua casa di Castiglione d'Asti da venerdì 24 gennaio. Per scoprirlo abbiamo seguito le vostre segnalazioni. Con noi c'è Danilo, il cognato di Elena, che non ha perso la speranza di riabbracciarla. Arriviamo a Torino, in casa della prima testimone, questa pensionata bionda di 57 anni. ci racconta di aver notato una donna che lei crede sia Elena sull'autobus della linea 50 nel quartiere di Falchera mentre andava da un medico. Era il 25 febbraio, dice la signora Giovanna, oltre un mese dopo la scomparsa di Elena.
Vi ho chiamato perché sono sicura al 100% che quella donna era la signora Elena, che io ho incontrato sul 50.
Con Giovanna rifacciamo in autobus lo stesso percorso di quel giorno. Chiediamo anche ai conducenti. Sugli autobus ci sono le telecamere a circuito chiuso. Possibile che abbiano registrato il passaggio di Elena. Che quei nastri possano dare una risposta positiva sulla sua sorte. Una speranza ai familiari della mamma di Asti.
Riprendono se ci sono degli scippi e scaricano i filmati.
Ma qui sta il problema. Se non accadono scippi o altre violenze, dopo 8 ore la registrazione viene cancellata per registrare nuove immagini. Purtroppo non possiamo avere garanzie che Elena sia effettivamente passata di qui.
Mi ha colpito perché la signora era pallida in viso e aveva due occhi che per me non stava bene. Automaticamente io mi sono avvicinata e le ho chiesto: ha bisogno di aiuto? Come si chiama? E lei mi guarda e mi dice: mi chiamo Elena. Mi sento male, mi fa male la testa, mi gira la testa e sono un po' frastornata. Le chiedo gentilmente se voleva che avvisassi i suoi. E lei mi ha detto no, i miei no, assolutamente no.
Portava gli occhiali, signorina?
Sì, portava gli occhiali, sottili.
Però gli occhiali li ha lasciati a casa, Danilo, no?
Okay, sì, però chi ci dice che nel frattempo non se ne sia fatto un altro paio?
Possibile che fosse proprio Elena, la donna dell'autobus 50, che si aggiri per queste strade in stato confusionale. Per scoprirlo battiamo palmo a palmo i negozi e i centri di accoglienza della zona. Nessuno sembra aver notato Elena o una donna somigliante a lei qui intorno.
Era vestita?
Aveva un paio di jeans sul chiaro, una maglia bianca fatta a V e un foulard azzurro al collo.
Qual è il particolare che può farle pensare è mia cognata?
Perché ha detto che aveva mal di testa, comunque il giramento di testa, lei ne ha sempre sofferto già da piccola. Elena e Michele si sono conosciuti, marito e moglie si sono conosciuti perché lui guidava i bus qua a Torino. In un momento di difficoltà magari sta girando per i pullman.
Ma a rafforzare la testimonianza di Giovanna c'è un'altra donna, Natalizia.
Pensano che è morta e questa sta apposta a Palazzo a fare la spesa.
Quando l'ha vista?
Non mi ricordo se martedì o mercoledì. Lei mi ha chiesto il pesce, dov'era l'affare del pesce.
Con chi era, signora?
Con un signore briciolato, mezzo grigio e mezzo nero qua. No, è questa che ho visto io. Portava gli occhiali con la montatura di qua nera e qua giallo pagliarino lì, una cosa del genere.
Questa donna è sicura di aver incontrato Elena per ben 2 volte in piazza di Porta Palazzo. E il tram che ferma qui, il 4, fa capolinea alla Falchera, proprio nel quartiere dove Giovanna racconta di aver visto Elena. Sono solo coincidenze? La donna che vaga sui mezzi pubblici di Torino è davvero la mamma di Asti.
Se qualcuno le sta dando una mano e vede la televisione, ci dia una mano a ritrovarla. Per i suoi bambini soprattutto, e per il marito, per tutti quanti noi, per la sorella, che è mia moglie, per la mamma e papà.
Punta poi, verso la metà di marzo, un altro avvistamento a Bologna, ad un concerto. Quarto grado è andato a saperne di più. Ascoltiamo.
Sono le 22.51 di venerdì scorso quando una mail arriva alla redazione di Quarto Grado. Abbiamo una foto di una ragazza che assomiglia a Elena, c'è scritto. La firma un telespettatore di nome Davide. La foto è questa. In effetti, il profilo della donna bruna ricorda la mamma scomparsa ad Asti. Il giorno dopo, sottoponiamo la foto a Danilo, il cognato di Elena, che ci segnala un dettaglio importante.
Il neo corrisponderebbe, perché ho chiesto a Michele, più o meno in quella zona mi ha detto che ha un neo a 3-4 centimetri dall'orecchio.
Allora chiamiamo Davide, il nostro telespettatore, e lo raggiungiamo alle porte di Bologna, dove la foto è stata scattata domenica 26 gennaio durante una registrazione della trasmissione musicale Roxy Bar.
Con questi dreadlocks da quanti anni, porchi?
Quella sera con Davide c'era sua moglie.
E avevamo di fianco una ragazza che le assomiglia davvero molto, che era da sola quella sera.
Riguardiamo assieme a lui la foto che ha inviato a quarto grado.
Il viso me lo ricorda, gli occhiali, la pettinatura, speriamo che sia lei assolutamente.
Potrei lavarli per bene.
Esatto, quello è uno.
È Elena la donna nascosta nel buio della gradinata? Perché è seduta in quell'angolo defilato? Per scoprirlo non resta che entrare nello studio del programma. Al padrone di casa, Red Ronnie, chiediamo come ci si registra per lo spettacolo.
Noi facciamo firmare la liberatoria a tutti, però non chiediamo la carta d'identità per vedere se la persona che viene è realmente quella che poi dice di essere.
È Elena la donna che per 4 ore ha assistito sola allo spettacolo, inquadrata da lontano da questa telecamera? È lo stesso Red Ronnie a segnalarci che, durante l'ultima puntata di quarto grado, gli è arrivato un messaggio via internet, un tweet.
Ti informo che a quarto grado a Rete4 ha fatto vedere la foto di Elena Di Asti che è scomparsa e nello sfondo ha riconosciuto lo studio Roxy Bar.
Ma chi è la donna della foto? Tra i nomi degli ospiti della serata, quello di Elena non c'è. Possibile che ne abbia dato uno falso? Ricordiamo che la mamma di Asti ha una grande passione per la musica italiana.
Dietro le facciate più belle del mondo!
Fuori dallo studio nessuno sembra averla vista. Lei l'ha mai vista da queste parti?
No.
Frequenta questo posto?
Io ci sono una volta al giorno qui e non l'ho mai vista.
Avete mica mai visto questa donna qua da queste parti?
No, mai vista. No, sono sicuro di non averla mai vista.
Allora, scorriamo i nomi degli ospiti e cerchiamo le loro immagini su internet. C'è una donna che in effetti assomiglia a Elena. Può essere lei quella del filmato? Lei quella della foto del nostro telespettatore? Le nostre ricerche ci conducono fuori città, nelle campagne bolognesi.
Sono nella piazza del municipio io, è giusto? A Molinella, esatto.
È identica a Elena, la donna che abbiamo davanti. Per motivi personali non vuole essere ripresa.
Questa persona sugli spalti puoi essere tu?
Sì, molto probabilmente. In quel periodo frequentavo il Roxy Bar praticamente tutte le domeniche, quindi sì.
Zoomando?
Sì, sono io.
Sei tu?
Decisamente, sì.
Un altro buco nell'acqua in questa storia. Elena, negli ultimi tempi, sempre attraverso Facebook, continuava a sentire vecchi amici e tra questi qualcuno appartenente al suo passato di adolescente, il suo primo fidanzato. Lui ha parlato delle sue conversazioni con Elena sul social. Sentiamo come l'ha descritta intervistato dalla giornalista Ilaria Mura per quarto grado.
Paolo, lei è una persona un po' speciale perché è stato il primo fidanzato di Elena, poi le vostre strade si sono divise, lei l'ha rincontrata su Facebook, quando?
Ma era giugno 2013, ho chiesto l'amicizia, è stata accettata e poi è iniziato tutto lì a parlare, lei si collegava sempre spesso di sera e si chiacchierava del più del meno, come stai, cosa hai fatto nella tua vita, dove hai vissuto, lei mi ha detto che... Si è sposata nel 97, 13 anni fa, è andata a vivere a Napoli col marito e poi si sono trasferiti a Govone per 4 anni e poi dopo 4 anni sono andati a abitare dove abitano adesso. E si parlava più o meno quanti figli hai, come va, come non va, avrei piacere di rincontrarti, lei subito, no, lascia stare, guarda che io... Non sono sposato, siamo adulti vaccinati, non è che ti incontravo da solo.
Elena dov'era?
Quando è collegata era sempre a casa o con i figli, che ero sempre a casa da sola, che il marito lavorava. Poi ci siamo sentiti dopo nel rientro delle vacanze, hanno chiesto ma quando vai in vacanza? Ah, io non vado, ci va mio marito è partito con i figli e io gli ho chiesto: ma come mai tu non sei andata? Ma non posso allontanare di casa perché abbiamo da guardare gli animali che ci sono, che abbiamo.
Poi a un certo punto, quando perde i contatti con Elena?
Dopo il compleanno, tra il mese di ottobre e novembre, più o meno. Però il mio primo pensiero che è stato è che mi ha detto: mi avrà cancellato, perché dopo che ho fatto tutte quelle domande che la volevo rincontrare, ha detto mi avrà cancellato. E allora ho detto: strano, sarà successo qualcosa.
Poi quando è riapparsa?
E poi dopo un mese, un 15 giorni, un mesetto, è ricomparsa.
E lei che spiegazione le ha dato?
Nessuna spiegazione, io gli ho scritto: ma come mai sei sparita, cosa è successo? E lei mi ha detto: no, niente, grazie, tutto bene. E basta, è finita così.
Quindi qualcosa ad ottobre è successa, secondo lei?
Ma credo di sì, cioè la sua pagina Facebook esisteva, tu gli potevi mandare i messaggi, ma lei non rispondeva più a nessuno.
Elena non ha manifestato questo suo malumore, questo suo disagio a lei?
No, non mi ha niente, nessun malumore, nessuna cosa.
Come vi siete conosciuti? Ci può raccontare qualcosa?
Ci siamo conosciuti perché io e Danilo giocavamo a calcio insieme nella stessa squadra, nella società di calcio. Un giorno, una domenica, è venuta anche la sorella di Daniela, che è Elena, e ci siamo presentati. Poi da lì siamo cominciati a frequentarci, a uscire. Ma è sempre stata una ragazza taciturna.
Molto taciturna.
Sì, sì, sempre. Difatti anche quando andava a prendere la scuola non voleva mai che andassi vicino alla scuola, sempre ad aspettare lontano.
Ci puoi scrivere queste foto? Qui dove siete?
Oh, qua siamo alle Caravelle, eravamo nel 92-93 mi sembra, adesso non mi ricordo bene. È un centro acquatico che c'è in Liguria. Invece siamo nella zona Barca Bertolla, e qua è l'Astura, che sarebbe la sponda oltre alla Falchera.
Dove è stata vista ultimamente, sempre che
sì,
sia lei?
Sì, però era dall'altro lato. E qui siamo sempre davanti alla casa di Govone, qua c'è Danilo, c'è Daniela, i genitori, Elena e io.
Se Elena in questo momento la stesse ascoltando, lei che cosa vorrebbe dirle?
Spero che si faccia sentire, più per i figli.
Il marito Michele, inoltre, si è sempre mostrato preoccupato e diffidente con giornalisti ed inquirenti, quasi come se Elena per lui non ci fosse proprio più, convinto che lei sia stata uccisa, tanto che spesso si è rivolto ai giornalisti dicendo «Elena non può sentire». Rassegnato sulla scomparsa della moglie, afferma che non sia più il caso che ne parli in TV, poiché preferisce cercarla in silenzio senza dover dare spiegazioni ad alcuno. I suoi bambini, intanto, tentano di vivere la solita vita senza la premurosa madre accanto a loro, sperando che da un momento all'altro torni a riabbracciarli. La dura convinzione del marito Michele è forse dovuta alla forte sensazione di smarrimento che avverte per l'assenza della moglie, al suo fianco, la quale ha sempre cercato di sostenere una famiglia apparentemente perfetta, ma forse troppo ricca di problemi. Probabile movente della scomparsa o fuga di Elena, semplicemente insoddisfatta della sua vita. Le ricerche continuano e molti vengono ascoltati ancora dagli inquirenti, nell'attesa che questo giallo prenda forma, almeno quanto basta per capire le motivazioni di tutto questo. Cold Cases senza giustizia termina qui e vi dà appuntamento come sempre ogni martedì dalle 16.45 alle 17.15, puntuale su radiofonica.com. Il podcast della puntata lo trovate esattamente il giorno dopo sul sito di www.radiofonica.com/coldcases oppure sulla pagina Facebook Cold Cases senza giustizia, dove se non l'avete già fatto mettete un like. Un saluto da Francesca De Martino, alla prossima!
L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambierasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold Cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.